In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diressero alla volta di Cafarno alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: «In verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre di questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete, mai». Ciò che sorprende Gesù non è il fatto che questi uomini, dopo aver mangiato, di nuovo seguono lui, ma perché essi non hanno riflettuto all'avvenimento cui hanno partecipato. Perché Gesù non vuole che gli uomini si riducano a transito di cibo. Perché è vero ed è reale che negli uomini ci sono delle istanze, bisogno di salute, con tutto quello che comporta. E l'uomo è una continua domanda, dell'aria ne abbiamo bisogno continuamente e ce ne rendiamo conto, così anche del bere, del mangiare. Per cui che nell'uomo ci siano queste domande non sorprendono Gesù e non sorprendono Dio Padre che ci ha fatto così, non è questo il punto. Il punto è che noi non possiamo ridurre alla nostra esistenza al modo di vivere di qualsiasi altro essere vivente che non ha lo spirito, ecco il punto. Perché nell'uomo esiste la capacità di riflettere e cogliere il significato delle cose, cogliere il valore, ciò che permette ad un uomo di svolgere un programma di azione e quindi di avere presente lo scopo. L'errore di queste persone non è di avere seguito Gesù perché dà del pane che sazia, ma quello di non avere riflettuto su ciò che era accaduto. Migliaia di persone da pochi pezzetti di pane, pochi pesci. Come è potuto accadere un fatto così? E chi l'ha compiuto? Che tipo è questo qui? Che uomo è? Ecco il punto. L'invito di Gesù, quindi, è che questi uomini lo seguono, ma con tutta la loro umanità. Essere ridotto di un dispensatore di cibo, di bevande, non è questo lo scopo della vita di Gesù, ma di risvegliare l'uomo affinché nella completezza del suo essere, sia fisico che spirituale, vada incontro a Gesù, con tutta la realtà della sua persona. Ed è per questo che Gesù rimprovera queste persone, perché non si mettono nell'atteggiamento giusto di avere una corretta coscienza di sé e quindi di vedere con chiarezza i fatti che accadono, il reale che sono loro stessi e il reale che sta loro attorno. Che non siano realisti, si vede dalla domanda che pongono: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? È chiaro che le opere di Dio le può fare solo Dio. Quindi in questa domanda gli uomini chiedono di rimanere quello che sono e nello stesso tempo di diventare operatori, quindi, di Dio. Ma questo non è possibile, perché occorrerebbe che negli uomini ci fosse la stessa capacità di Dio. Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Per cui è iniziativa di Dio, è opera di Dio che egli venga incontro agli uomini, affinché il cammino della vita degli uomini sia ravvivato in tutte le sue dimensioni, ma particolarmente nelle dimensioni dell'intelligenza e dello spirito e della libertà. Se l'incontro con Cristo è opera di Dio, qual è il compito allora dell'uomo? Di non ostacolare l'opera di Dio. San Paolo, che ha esperienza di vita cristiana, ce lo dice chiaramente: smettete di avere dei vani pensieri, smettete di pensare sul nulla, perché ciò che non ha consistenza e non ha ricevuto consistenza nel progetto di Dio è niente. È solo un dormiveglia, anche se ci sono gli occhi aperti. Vani pensieri, vani progetti. Progetti che non hanno nessuna consistenza, non sono aderenti al mondo reale nel quale vivi. Vani pensieri perché è un uso dell'intelligenza che non tiene conto di tutti i fattori che ci sono. E questo si manifesta particolarmente quando gli uomini, come dire, hanno la loro mente piena di una presunzione senza limiti. L'essere senza limiti, questo qui diventa una barriera nei confronti di Dio. Può fare tutto quello che vuole, ma la porta è chiusa. Così anche dice l'Apostolo Paolo che non si debbono seguire le passioni ingannevoli. Noi abbiamo degli impulsi, però occorre che il tutto sia coordinata in vista di ciò che vale. Anche il mangiare è in funzione della vita dell'uomo, così l'attività è in funzione della vita dell'uomo, ma occorre che questo uomo ci sia. E c'è l'uomo quando il suo orizzonte prende sì l'aspetto fisico, ma anche l'aspetto dello spirito, come collegamento con l'Eterno, come collegamento con Dio, come capacità di entrare in rapporto con Dio, come capacità di ascoltarlo e di parlare con Lui. Questo è lo spirito. E l'uomo, se viene dominato dagli impulsi, è chiaro che ha in se stesso la presunzione, o mentale, oppure emotiva, per cui è chiuso in se stesso, oscillando poi continuamente da una irragionevole presunzione di sé con una anche, potremmo dire, distruzione di sé, crisi di sé, incapacità di muoversi e di fare qualcosa. Quindi da un eccesso di iperattività è una bulia, hanno una incapacità di fare qualsiasi cosa, capite? Questo vuol dire che l'uomo è preso dalle passioni, cioè o c'è ciò che muove la tua emotività, allora sei perfettamente in azione, oppure sei fermo. Ecco, questo è il segno che in noi esiste uno squilibrio spaventoso. O vani pensieri, oppure passioni ingannevoli. Uno dei motivi che mettono chiaramente in luce come noi siamo posti è questo. Tu sei contento di aver incontrato Gesù Cristo? Sei contento che Gesù Cristo sia venuto e ci sia accanto a te? Sei contento sì o no? Tu desideri che Gesù Cristo venga ancora a te? Questa è la domanda. Bisogna che ci sia questa domanda, altrimenti noi siamo ingolfati in progetti vani che non hanno contenuto, oppure siamo vittime di passioni che ci portano fuori strada. L'esortazione quindi di Gesù è di avere cura di tutta la realtà della nostra persona, così che il nostro essere e la nostra vita di giorno in giorno progredisca e il Signore opere in noi, opera di Dio, l'incontro con Cristo, così noi ogni giorno di più cresciamo nel rapporto con Cristo, che è la nostra fede.